Ecco carissimi, siamo qui per abbiamo ancora sempre il Vangelo di Giovanni in queste domeniche col discorso del pane di vita e il Vangelo dice così in questa ventesima domenica tempo ordinario rito romano. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò all'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre ha la vita e ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Ma vorrei anche darvi un accenno sulla prima lettura. La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Parola di Dio, voglio farvi una domanda. Chi riconoscerebbe, qui c'è un invito, un invito a chi è privo di senno. Io in questi tempi sento tanta gente che è priva di sonno, ma qui c'è di peggio, si può essere anche privi di senno, e infatti, anche prima, il discorso di prima, è che la sapienza ha bandito la sua, ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne. Quindi, a me veniva da pensare che se non abbiamo la sapienza, cioè siamo privi di senno, e quindi abbiamo la stoltezza, rischiamo di precipitare sotto 70 colonne, altro che 7 colonne. Quindi questo tema della sapienza ritorna anche nella seconda lettura in San Paolo, che ci invita a comportarci non da stolti ma da sapienti. Allora viene da chiedere: ma in cosa consiste questa sapienza? Allora, c'è un significato etimologico. La parola sapienza deriva dal latino sapere, sentir sapore, saper distinguere ciò che è buono da ciò che è insipido, saper distinguere ciò che ha sapore da ciò che non ne ha, e quindi si collega al discorso che Gesù fa, come i cibi buoni fanno bene al corpo, bisogna mangiare cibi salutari, non cibi inquinati, allora l'organismo sta meglio. Così il cibo per eccellenza, il cibo sovrasostanziale, che è il suo corpo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, starà molto bene nell'anima, avrà una grande salute, una grande sanità, oltre che una grande santità. E quindi questo era per quanto riguardava la prima lettura. Adesso addentriamoci nel Vangelo. Allora, Gesù qui ai giudei scandalizzati di questo discorso: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? Poi vi avevo già detto l'altra volta, siccome siamo sempre nel discorso del pane, che per i giudei erano scandalizzati, perché per loro il cibo era la Torah, mangiavano addirittura Ezechiele, nel profeta Ezechiele, ho mangiato i rotoli della Torah, e quindi si scandalizzano, ma come può costui venirci a proporre lui stesso come cibo quando noi abbiamo la Torah? E il bello è che qui Gesù non spiega niente di come avverrà, del perché e del per come. E dice, è così, basta, se mangiate il mio corpo avrete almeno tre conseguenze. Primo, avrete la vita eterna. Secondo, se rimanete in me, io rimarrò in voi. Terzo, chi mangia me vivrà per me. Allora, questo per, noi in italiano abbiamo solo questa preposizione per, ma in francese si traduce par e pur, allora ha due significati, per, che sarebbe il par francese, viviamo perché Dio ci dà l'esistenza, e l'altro per, che sarebbe pur, viviamo per Lui, visto che grazie a Lui abbiamo la vita, dobbiamo viverla per Lui. E qui Gesù mostra proprio che è l'incarnazione, non solo l'incarnazione, ma addirittura la personificazione, sì, più che personificazione, incarnazione, sì, personificazione della sapienza, ma incarnazione della sapienza. Infatti Gesù incarnato, lo definiamo l'incarnazione della sapienza, la sapienza incarnata, E proprio noi nel cammino di qua giù è mangiando di Lui che faremo l'esperienza di questa sapienza che scorre in noi. Quindi dobbiamo, nella Bibbia ci sono tante, soprattutto nei Salmi, soprattutto nei Salmi, bisogna, allora, prima di tutto per mangiare che cosa occorre, qual è la condizione indispensabile per mangiare? È avere fame, allora abbiamo fame di questo cibo, sì o no? E questo è il problema. C'è una fame di mondo che contrasta con questa fame di vita eterna, con questa fame del cibo che il Signore ci dà. Quindi prima cosa dobbiamo chiedere al Signore, dammi questa fame, la fame di questo cibo che sei tu, non la fame di altri cibi. E poi qui dice un'altra cosa che vi avevo già accennato l'altra volta, ma è un tema veramente appassionante, un tema dominante. Chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Notate bene, non lo dice al futuro, non dice avrà la vita eterna. E ritroviamo il discorso che avevo già fatto. Cos'è la vita eterna? Uno pensa che è la vita che inizia dopo che saremo morti. E invece no. Chi mangia la mia carne ha la vita eterna, subito, immediatamente. E la vita eterna, vedete che questa vita eterna è la vita di Dio in noi, non esiste la vita eterna neutra, è Dio che vive in noi, e Dio vivendo in noi rende la nostra vita totalmente diversa. Gli anni passano, no? Ma la giovinezza, se noi ci cigiamo di Lui, non è dietro a noi, è davanti a noi, è in Lui. Giovani si diventa, invece di dire vecchi si diventa, non dite più che divento vecchio, dite mangiando Lui divento giovane, ringiovanisco, scherzando dicevo con dei miei amici, dite questa preghiera quando vi sentite che gli anni passano, dite questa preghiera, cioè vieni Santo Spirito, no? Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra, vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della Vilma, della, del Santo. No, ma è così, civandoci di lui, noi abbiamo tutte queste prerogative che sono fantastiche, ma non ci crediamo abbastanza. Diciamo, ma sì, sarebbe troppo bello per essere vero, e così rimaniamo e così invecchiamo, è così che si invecchia, non credendo, non andando avanti con gli anni, quindi cibarsi del vero cibo sovrasostanziale. Da questo Vangelo ci giunge un ulteriore suggerimento. Dicevo prima che anche a livello fisico l'organismo deve nutrirsi di cose buone, no? Ma nutrendosi di cose buone, cercando sempre il buono, ci invoglia a cercare sempre cose buone, ci viene come l'istinto di rifiutare le cose avariate, no? Che vi dicevo già, una volta, no, c'è la dottrina degli habitus. Allora gli habitus sarebbe come una seconda natura, no? Nella misura in cui io ripeto atti buoni, mi viene spontaneo ripetere atti buoni, e purtroppo anche per gli atti cattivi c'è la stessa dinamica. Nella misura in cui ripeto atti cattivi, mi viene come una seconda natura ripeterli. Cito sempre l'esempio più illuminante, che è quello del fumo, no? Uno comincia con la sigaretta che gli dà il vomito, non lo attira proprio e poi non riesce più a smettere. Si è creato l'abitus, si è creato come una seconda natura. Quindi noi dobbiamo sempre ricercare il bene, e nutrendoci del cibo sovrasostanziale di vita eterna che il Signore ci dà, tantissimi sono gli effetti positivi su di noi. Prima ci dà certamente la sapienza, poi ci dà il gusto per tutto ciò che può rendere bella e saporita la nostra vita. Perché mangiando il corpo di Cristo io introduco in me Dio stesso, mangio il Signore, e se mangio Lui divento come Lui. C'era un filosofo agnostico, Feuerbach, che diceva: l'uomo è ciò che mangia. E nell'Eucaristia è proprio così, noi diventiamo ciò che mangiamo, assimiliamo Lui e diventiamo Lui. E quindi, quando divento un po' come Lui, la mia vita cambia, la mia vita, sapete, non la guardo più con i miei occhi umani, la guardo con i Suoi occhi e vedo le cose belle che non avevo mai visto, le cose che durano per l'eternità, le cose che non finiscono con la vita effimera di qua giù. Quindi, a pensarci bene, ciò che mangiamo contamina il nostro organismo, quindi se mi nutro di cibi sani ne beneficia anche il mio corpo, se mi nutro di alimenti malsani il mio organismo ne risente negativamente. Quindi è la stessa cosa per la vita spirituale: pregare, ascoltare la parola di Dio, fare del bene, fare delle opere buone, fa bene alla mia anima, e tanto più a maggior ragione cibarmi di Dio stesso. Quindi è assolutamente necessario riscoprire quest'importanza dell'accostarsi al Santissimo Sacramento e ricevere il pane sovrasostanziale, Gesù che si è fatto pane per noi. È questo che succede quando riceviamo la comunione: ci rendiamo conto che non mangiamo assolutamente un pezzo di pane, ma stiamo ricevendo Dio in noi, stiamo assumendo un cibo che può, se glielo permettiamo, rendere più gustosa e bella la nostra vita. Ma vi rendete conto? Facciamo già un po' l'esperienza. Sappiamo tutti che nessuno può vedere Dio faccia a faccia e rimanere vivo, ma lo gustiamo nella comunione, lo gustiamo anche se non lo vediamo, lo gustiamo. E c'è spesso l'invito, soprattutto nei salmi, c'è spesso l'invito di vedere il suo volto. Mostrami, Signore, il tuo volto. L'anima mia anela al tuo volto come la cerva anela ai corsi d'acqua. E se c'è l'invito, ci dovrà pure essere una possibilità di vederlo, no? Mostrami il tuo volto. E una volta ho sentito una catechesi di padre Amedeo Cincino che ha fatto un'interpretazione molto originale. Siccome è assodato che non si può vedere Dio faccia a faccia senza morire, lo si vedrà dopo, allora lui ha fatto una traduzione del volto come volto, come participio passato del verbo volgere. Quindi, anche se non vediamo il suo volto, lui è sempre volto verso di noi, è sempre rivolto verso di noi. E possiamo fare questa esperienza di sentire che lui è volto verso di noi, anche se noi non vediamo il suo volto. E per fare l'esperienza di questo volgersi verso di noi, il Signore nel Vangelo ci dà delle indicazioni. Una è questa. Sono poche le, diciamo così, le promesse che fa, ma questa, ce n'è una chiara, indiscutibile: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi adesso siamo più di due o tre riuniti attraverso lettere, ma comunque siamo riuniti, e quindi il Signore c'è, il Signore è presente. E i doni che il Signore ci vuol fare, il dono massimo è quello dello Spirito Santo, il dono c'è già nel cielo, ma è come dire, legato a questa promessa, dove due o tre sono riuniti, e dice anche ancora più forte l'affermazione, dove due, neanche due o tre, ma solo due, si accorderanno per chiedere qualunque cosa al Padre nel mio nome, io gliela concederò. Quindi accordiamoci immediatamente, siamo più di due, accordiamoci immediatamente nel cuore per far scendere questo dono che nel cielo c'è già. Il Signore ce l'ha pronto per darcelo, per mandarcelo. E comunque, qual è il dono massimo che dobbiamo chiedere? È lo Spirito Santo. Sapete, lo Spirito Santo dovrebbe occupare tutto il nostro spazio interiore, il nostro cuore. Perché se no succede una cosa. Cosa succede? Succede che se noi non abbiamo il cuore pieno di Spirito Santo, un po' sicuramente ce l'abbiamo, a un livello medio, spero non basso, ma comunque un livello medio, ma se ci sono zone che non sono abitate dallo Spirito Santo, sono abitate da qualcos'altro, è come l'aria, se tu apri la porta l'aria entra. Allora, nel cuore percepiamo, che so io, timori per il futuro, cosa succederà domani, ricordi del passato, ma guarda cosa ho combinato, chissà se il Signore mi perdona, preoccupazioni del presente, ecco, lì non c'è lo Spirito Santo. Se noi siamo pieni di Spirito Santo, sappiamo che il passato è nella misericordia di Dio, lui non se la ricorda più, e poi vi racconterò anche una storiella, non so neanche se sia, forse vera, non lo so, non ho appurato se sia vero o se sia una storiella, il passato è nella misericordia di Dio, il futuro è nella provvidenza di Dio, il presente deve essere riempito della presenza di Dio, allora ci abbandoneranno questi timori, questi ricordi, queste paure, che ci abitano, c'è poco da fare, e la storiella per convincervi appunto della misericordia di Dio è questa. Allora c'era una persona, una signora che aveva come direttore spirituale il vescovo, andava a confessarsi dal vescovo, e un giorno ha dovuto fargli una confidenza che temeva un po' di dirgli, ma insomma dice, ma sì, Eccellenza, a me il Signore parla, Gesù mi parla. Ah sì, ma è proprio sicura che sia Lui? Sì sì, guardi, io sono sicura, ma era il vescovo che non era per niente sicuro, voleva un segno. Allora, per avere la certezza che era lui che ne parlava, le disse: allora, la prossima volta che il Signore le parla, le chieda qual è il peccato che ho fatto io che mi è dispiaciuto di più, ecco, cosa che non chiederei mai. Comunque lui voleva essere sicuro che era il Signore, quindi si è detto: se glielo dice, lo sa solo lui, lo sappiamo solo io e lui, non c'è nessun altro, quindi è sicuro che è il Signore che parla a questa persona, no? Va bene eccellenza, glielo chiederò, passa un po' di tempo, e va di nuovo a confessarsi dal vescovo, e questo putremebondo gli chiede: allora, gli ha di nuovo parlato il Signore? Sì, eccellenza, sì, sì. E lei le ha fatto la domanda che io le ho detto? Sì, sì, sì. E cosa le ha risposto? Ebbene, eccellenza, mi ha risposto così: di a Monsignor Vescovo che io i suoi peccati non me ne ricordo più. Bellissimo, mettetevi bene in testa questo, che il Signore i vostri peccati non se li ricorda più, vi siete pentiti, li avete confessati, allora non andate a risuscitarli voi, per lui non esistono più. Il Signore in questo momento l'unica cosa che gli interessa è questa, per ognuno di noi, ci chiede: tu in questo momento mi ami? Sì. Cioè, vorrò amarti sempre di più, voglio amarti, ma comunque la risposta è positiva, allora basta, tutto il resto non esiste più, tutto il resto serve solo a toglierci la pace, c'è qualcuno che interessa a toglierci la pace, perché così crea un sacco di fumo, un sacco di confusione, e intanto noi siamo lontani dal Signore in quel momento. C'era San Serafino di Saro, il San Francesco russo, diceva: trova la pace in te e migliaia attorno a te saranno pacificati. Vedete che è una questione di essere, aiutare gli altri, non è una questione di parole, rassicurare, tranquillizzare, è essere pacificati noi stessi. Allora migliaia troveranno la pace attorno a te. E un'altra cosa che mi aveva colpito è questa: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ha la vita, insomma. Allora, chiediamoci: ma noi siamo pieni di vita? O siamo mezzi morti, o siamo più moribondi che vivi? La vita ci viene proprio dal Signore. Non solo la vita eterna, ma anche la vita, l'energia per andare avanti nel cammino della vita, che insomma è faticosa, è una salita, bisogna sempre un pochettino arranchiamo. Abbiamo visto la settimana scorsa Elia, non ce la faceva più, era arrivato anche lui a un crocifio, a un bivio, in cui voleva deporre le armi, prendi la mia vita Signore, basta, non ce la faccio più, e il Signore ci dà tanti modi per rivitalizzare questa vita più morta che viva, insomma più moribonda, ed è proprio il ricorso a Lui. Lui è la vita, noi abbiamo la vita, ma ciò che si ha lo si perde, Lui è la vita. La vita eterna sarà, perché la vita eterna sarà eterna? Perché vivremo della sua stessa vita, che è la vita, è l'esistenza stessa. Mi ricordo sempre che in filosofia si diceva: Dio è colui in cui non c'è distinzione tra essenza ed esistenza. È un po' difficile come definizione, ma cerco di spiegarla. Una persona, un uomo per esempio, no? Nasce uomo e poi andando avanti può diventare padre, ma non nasce padre, non è padre per essenza. Dio è padre per essenza, non è nient'altro. Quindi figuratevi, se è padre per essenza da sempre la vita, è una vita sovrabbondante, una vita eterna, e è padre, essendo padre per essenza, non può mai smettere di amare i suoi figli. Lui è la bontà stessa. Dio non ci ama. Noi abbiamo questa, come dire, questo modo di ragionare, no? Se mi comporto bene, Dio mi ama, se no poi mi ama di meno. Certo che bisogna comportarsi bene, bisogna sempre comportarsi bene, ma mai dubitare dell'amore di Dio, anche quando siamo caduti, bisogna subito rialzarsi, chiedere perdono, confessarsi, ma mai dubitare dell'amore di Dio, continua ad amarci, anzi il fatto che noi ci rialziamo è segno che Lui ci tende la mano per rialzarci, non vuole che rimaniamo lì, e quindi Lui ci ama sempre, per cui credete sempre nell'amore di Dio che e Lui non è capace di far altro, Lui è amore per essenza, non ha l'amore, siamo noi che abbiamo ogni tanto l'amore, poi ogni tanto sparisce, ogni tanto abbiamo, siamo guidati dalla simpatia o dall'antipatia o da questo o da quell'altro, Dio no, Dio è amore per essenza, quindi dobbiamo avere questa certezza assoluta che Lui ci ama sempre, anche quando sbagliamo, anzi quando sbagliamo ci tende una corda per tirarci su, per ridarci di nuovo, diciamo così, per rimetterci in grazia, rimetterci sulla sua strada. C'era un autore francese, Paul Claudel, un diplomatico francese che ha avuto una grande conversione davanti al Santissimo esposto, è stata una cosa incredibile, però è rimasto sempre diplomatico, è rimasto nel mondo, no? E racconta una sua esperienza spirituale che bisogna decriptare, ma dice che sentiva bussare alla porta, ma non era la porta d'entrata, era una porta arrugginita che nessuno usava più e che era addirittura chiusa da due chiavistelli, uno era la cattiva abitudine, l'altra era la cattiva volontà, e quanto alla chiave l'aveva addirittura persa, e ha capito che il Signore voleva entrare da quella porta lì, mica dalla porta di entrata dove ci mostriamo tutti belli agghindati, il Signore voleva aprire di nuovo quella porta completamente arrugginita e chiusa dalla cattiva abitudine, dalla cattiva volontà, vedete gli habitus. Ecco, il Signore vuole che gli apriamo tutte le porte, ma bussa soprattutto a quelle lì, a quelle in cui noi non vorremmo, ci scomoda troppo, ci stiamo tranquilli così, ma lasciamole chiuse quelle porte, ma cosa andiamo a rovistare da quelle parti, ma Signore, ma entra da un'altra, no? E invece Lui entra da questa porta, gli rompe anche la vitamina spirituale di Paul Claudel. E allora voglio concludere con la storiella, perché il Signore qui a questi giudei dice la verità e loro non ne vogliono sapere, sappiamo com'è finita la vita di Gesù. Allora la storiella si intitola La verità e il cavallo. Una volta uno sceicco arabo chiamò uno dei suoi consiglieri perché gli raccontasse ciò che si diceva di lui nel paese. Il consigliere rispose, signore, cosa preferite? Una risposta che vi piaccia o la verità? La verità, la verità! Ve la dirò, signore, se in cambio promettete di darmi il premio che vi chiederò. Va bene, chiedi quello che vuoi perché la verità non ha prezzo. Signore, mi basta un premio molto piccolo, disse allora il consigliere, datemi un cavallo per fuggire non appena avrò finito di dirvi la verità. Ecco, vedete, il Signore diceva la verità è la pagata cara. Allora, come vitamina spirituale vorrei darvi questa, sempre di Paul Claudel. Chissà dove l'ho scritto, da qualche parte me la devo ricordare a memoria. Cosa succede quando Dio suona? Quando Dio suona il flauto, non c'è nessun recinto e nessun pastore che possa trattenere il gregge nell'ovile. Allora abbiamo di sentire il flauto del Signore, che suoni il flauto per voi e che mi corriate dietro alla velocità della luce. E vi auguro una buona domenica con tanta bella musica. Ciao a tutti da Vilma.